Voglio parlare semplicemente attraverso la vicenda di Luana, qual era lo stato delle cose al momento dell'incidente dell'Eluana nel 1992 e dove siamo arrivati adesso. L'Eluana si è trovata in una situazione di uno stato di coma profondo per un incidente e diciamo una lesione anche alla seconda vertebra, quindi incapace di intendere e di volere e di manifestare delle sue volontà, perché già allora nel 92 attraverso il consenso informato normalmente il paziente capace di intendere e di volere dialoga col medico, il medico lo informa dello stato delle cose e delle cure che gli propongono e tutto, lui può dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia e di cura, dalla più banale alla salvavita. Nel caso di Eluana, e la cosa è paradossale per questo, la situazione nella quale lei si è venuta a trovare la conosceva bene, perché un anno prima del suo incidente, lei, nella stessa rianimazione che è capitata a lei un anno dopo, e diciamo è più o meno nella stessa condizione, era andata a trovare un suo amico, quindi si era espressa, aveva diciamo portato il tema in casa e quindi c'è stato un approfondimento riguardo a una situazione che tutti ci si può venire a trovare in determinate situazioni. E quindi lei si era espressa e ha detto semplicemente: se capitasse una cosa del genere a me, voi dovete intervenire. E diciamo, quell'intervenire intendeva lei, e perché si era espressa per lei, avevamo approfondito in casa le questioni di libertà, di dignità, di vita, di morte, quindi si era espressa quella che lei poteva accettare e quello che non poteva accettare in determinate situazioni. Quindi lei si era resa conto, nello specifico della condizione nella quale si è venuta a trovare, il fatto che diciamo queste terapie procedevano ad oltranza senza dei risultati concreti, si era reso conto che questo ragazzo, che si chiamava Alessandro, era invaso in tutto e per tutto da mani altrui. Questa era la sua ossessione. Mai e poi mai dovete lasciarmi a me in questa condizione, ricordatevelo questo fatto. A questo punto, dal momento che lei si è trovata in questa situazione, noi abbiamo i primi, ci hanno detto i medici, le prime 48 ore sono determinanti per la vita e per la morte, e quindi noi siamo stati zitti, attoniti di fronte a questa situazione, di fronte a questa tragedia. Ci hanno chiesto un supplemento successivo di 48 ore e poi è arrivato il dialogo, il primo diciamo incontro per dialogare. Ci hanno fatto presente che il giorno seguente procedevano con la tracheotomia, che voleva dire praticamente la rianimazione ad oltranza, quella che l'Eluana aveva visto praticata ad Alessandro. Allora noi gli abbiamo fatto presente, guardi che l'Eluana conosceva questa situazione, si era espressa, e guardate che diciamo, per lei in una situazione del genere prendere in considerazione di essere lasciata morire era la cosa più naturale del mondo. È lì che abbiamo scoperto che per la medicina, lui mi ha detto, in base alla cultura, lei non conosce la cultura della vita, e in base alla nostra scienza e alla nostra coscienza, noi andiamo in una maniera diametralmente opposta alla sua, mai e poi mai, anzi, si è meravigliato che, diciamo, noi ci esprimessimo in questa situazione per la figlia, perché normalmente si sente dire in queste situazioni, dottore, faccia di tutto, purché non c'è. Quindi, perché l'Eluana aveva parlato sempre chiaramente di questo fatto, per lei la morte faceva parte della vita, ma diciamo, oltre ad Alessandro ci era parlato anche di altri incidenti e tutto, e lei sosteneva sempre questo, che chi moriva in certe situazioni, senza aver bisogno, senza rimanere in balia di mani altrui e diciamo in balia di queste tecniche diciamo molto sofisticate che lei aveva avuto modo di vedere e diciamo di dire no, di dire un semplice no, grazie, proprio un semplice no, grazie. Quindi anche messi al corrente di tutto questo, perché loro dicono, è chiaro, ci ha anche fatto presente questo, lo stato dell'arte della medicina, quando ci ha detto che procedevano con la tracheotomia e con la rianimazione ad oltranza, lo stato dell'arte della medicina per queste situazioni è di poco superiore allo zero. Quindi le incognite erano a 360 gradi, tanto nel positivo che nel negativo. Ma loro partono sempre allora da questo concetto di cultura della vita e della speranza. Ma Eluana, di fronte a questo, dal momento che si era espressa, era di questo. Quindi ci hanno detto, noi procederemo, non c'è niente da dire, chiuso l'argomento. E nel caso di sua figlia, che è molto giovane e tutto, normalmente si va con la rianimazione, perché anche in questi casi, normalmente, da uno stato di coma profondo si esce in 4-5 settimane. Il coma profondo, se hanno gli occhi chiusi, è proprio, cioè, non si ha nessun coso di veglia, di sonno veglia, di questo, niente, proprio tutto in questa maniera. Una volta che si aprono gli occhi, ecco, si arriva anche a uno stato di sonno reteria, diciamo, però, come è successo nel caso di Giovanna e come era successo del suo amico Alessandro, non si ha nessuna percezione del mondo esterno, quindi proprio questo, nessuno si può mettere in contatto e si dipende in tutto e per tutto da queste mani altrui. E diciamo, loro hanno detto, una volta poi si procede con la rianimazione e con la riabilitazione, in un caso come questo loro dicono, normalmente si va dagli 1 ai 2 anni. Nel caso di Eluana hanno detto, si protrarrà senz'altro per 2 anni questo fatto. Questo è stato, quindi noi eravamo informati di questa situazione, noi li avevamo informati loro, dando voce, perché io ho detto da subito questo, attenzione. Adesso, da questo momento, voi risponderete fino alla fine di questa situazione per quanto concerne Eluana. Però ho fatto anche un'altra premessa molto chiara. Per favore, ditemi cosa devo fare io per non entrare in questi meccanismi, perché davo per scontato che dandogli voce, diciamo, fosse ascoltato e rispettato per le indicazioni. Non sapevo che la medicina fosse al servizio della non morte, praticamente, a qualsiasi condizione, mentre non venisse esposto al servizio della vita nella sua interezza delle persone, cioè come lo è quando sono capace di intendere il volere. Per questo le dico, sempre attraverso questa conquista del consenso informato, perché è logico che normalmente le persone non possono venire discriminate per la situazione nella quale si viene a trovare. C'è un articolo della Costituzione 3, per nessuna ragione al mondo si può venire discriminati. Ma voi avete visto che nella realtà succede anche questo. Nelson Mandela è stato in galera 28 anni solo per far capire che i bianchi e i neri avevano gli stessi diritti. E qui io volevo far capire che Eluana, in questa condizione, non perdeva questi diritti di poter dire sì o no a determinate cure o terapie riguardo al suo bene e salute, perché nessuno può disporre del bene e salute, questo era il mio concetto. Ormai hanno detto, non è così. Allora, siamo arrivati alla diagnosi prognosi definitiva, che era stata la più infausta, nonostante fosse chiaro che lei sin dall'inizio ha avuto le migliori cure che si possono avere in questa situazione e la struttura nella quale è capitata era perfettamente adeguata. E qui, per loro, arrivare a questa situazione, e anche qui torniamo al discorso, una cosa come fosse la cosa più naturale del mondo, perché lei era stata strappata alla morte, cosa pretendevamo di più di questo fatto? E dobbiamo precisare questo, questo che noi avevamo percepito allora, non avevamo le prove, perché non avevamo portato, cioè i pericoli di questa medicina d'urgenza, con queste cose qui. Avevamo percepito questo e diciamo, questa è la nostra ossessione, dei pericoli di questa medicina e di capitare attraverso queste terapie, in balia di mani altrui in tutto e per tutto, perché, avendo approfondito, tutti e tre eravamo dello stesso parere, mai e poi mai. Quindi la morte fa parte della vita, essere lasciati morire, dire un semplice no grazie a tutto quello che la tecnologia e la scienza medica mette a disposizione, come l'ho già detto, se lo si può. A questo punto loro, gli ho detto, e adesso? Non abbiamo risposte, non abbiamo soluzioni, insomma è la cosa più normale del mondo. Questo che io fossi stato il primo e l'unico a sollevare questo mi ha sorpreso. Perché, come ho già detto, l'approfondimento dentro la famiglia c'era stato, le idee chiare. Che dentro, diciamo, la società, o con i medici o via dicendo, nessuno prima di me si fosse esposto nel dialogare in questi termini, è questo che mi ha sorpreso. Quindi io mi sono trovato, dopo 2 anni, dal 94 in poi, ad essere un randaggio che abbaiava la luce. Nessuno mi dava retta. Io ho cercato il dialogo anche dal punto di vista giuridico, con procure della Repubblica, con procuratori, con giuristi e tutte queste cose. Niente. E quindi veramente era una cosa, diciamo, da impazzire. semplicemente da impazzire, subire questa violenza terapeutica senza nessuno sbocco, perché dal punto di vista clinico la diagnosi prognosi dell'Eluana del gennaio del 1994 era chiara e non era oggetto di nessun tipo di discussione, cioè era così, la più infausta, e non c'era niente da, cioè era chiara, definita. Non trovando niente, io per caso, diciamo, nell'ottobre del 95, quindi quasi due anni dopo la diagnosi prognosi definitiva, ho sentito una trasmissione televisiva dove dialogava, in questa trasmissione, dialogava il presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, che è un organo e del governo, che è un organo consultivo per quanto concerne le problematiche bioetiche e che è stato fondato, voluto da Andreotti nel 1990. Quindi c'era il presidente che è il professor Francesco D'Agostino, che insegna filosofia del diritto. Da un'altra parte c'era quello che voi conoscete quasi tutti qui a Bergamo, il professor Carlo Alberto De Franzi, neurologo lui, e a quei tempi lui era presidente della Consulta di Bioetica. La Consulta di Bioetica era un'associazione culturale, apolitica e a confessionale che si occupava delle stesse problematiche che si occupava la Consulta di Bioetica. Questa Consulta di Bioetica di Milano era nata prima del Comitato Nazionale per la Bioetica e c'era anche un professore di bioetica, il professor Demetrio Meri, che insegnava a Messina. Allora, per la prima volta ho, diciamo, sentito un certo dialogo, una certa apertura per queste problematiche. Allora l'ho presa al volo, perché come vi ho già detto, prima era un vantaggio che abbagliava la luna, ho detto chissà se questo professore mi può dare qualche indicazione. Ho fissato un appuntamento come fosse un paziente qualsiasi e gli ho portato tutta la cartella clinica dell'Eluana. L'ho incontrato il 5 dicembre del 95, dove lui ha capito benissimo, è chiaro, era il suo pane quotidiano sapere che esistono queste situazioni, e mi ha detto chiaro e tondo: guarda, queste situazioni, come forse lei anche ben saprà, sono state risolte nei paesi anglosassoni, degli Stati Uniti d'America, degli Inghilterra. Da noi no, perché anche queste tematiche erano state affrontate in famiglia, da noi, quando è successo a David questo fatto. E poi anche nel 1990 c'era stato il caso Krugman, ma non era stato approfondito, noi avevamo parlato, ci avevamo resi conto di tutte queste cose. Allora il professor De Franzi mi ha detto: guarda, noi, diciamo, ho capito che era presidente di questa consulta di bioetica di Milano, in questa consulta, oltre a dei neurologi, ci sono dei giuristi, degli avvocati, dei magistrati, vediamo se possiamo fare qualcosa in Italia per aiutarli in questa situazione. È lì che è nata l'idea di nominare un tutore per l'Eluana, perché l'Eluana aveva già compiuto 21 anni, è un tutore, e il tutore, oltre che occuparsi, diciamo, di tutto dell'Eluana, doveva avere anche cura dell'Eluana, non solo delle cose patrimoniali, cura. Quindi, secondo il codice civile, doveva avere la possibilità di dare delle indicazioni di terapia e di cura, quale dire sì o no, dal momento che lei non aveva più voce, era questo il fine preciso. Questo è stato fatto e abbiamo iniziato un iter giuridico. Questo iter giuridico, che è partito dal 96, ci è voluto molto tempo e via dicendo, per arrivare a delle sentenze, cioè questo si va dal giudice tutelare e si chiede appunto di sospendere le cure. Perché le cure, diciamo, ci sono dei supporti, diciamo, clinici particolari, che come articola sempre il professor De Franzi, sono un po' per allevare, non sono determinanti ma hanno un grande valore, e poi c'è l'alimentazione e l'idratazione. Ci sono altri supporti oltre all'alimentazione e l'idratazione, e quindi noi abbiamo chiesto di sospendere tanto determinate terapie che non avevano niente a che vedere con l'alimentazione, quanto poi anche l'alimentazione e l'idratazione. E siamo arrivati alla prima sentenza, diciamo, perché il Tribunale di Lecco ha detto no, alla Corte d'Appello di Milano, che è del dicembre del 99. E lì per la prima volta è uscito il problema dell'alimentazione e dell'idratazione forzata. Allora, perché bisogna distinguere l'alimentazione forzata, in questo caso, in questi pazienti, o attraverso un sondino nasogastrico che dal naso arriva allo stomaco, o attraverso la pecche, che c'è un buco nella pancia che arriva nello stomaco, viene con una pompa, viene pompato dentro, quindi non c'è alimentazione come salivazione, deglutizione e tutto questo, viene, è un composto chimico farmaceutico che viene assimilato chimicamente dall'organismo. Questa è l'alimentazione forzata di questo, che non ha niente a che vedere con l'alimentazione naturale, che sia chiaro questo fatto. E allora loro hanno detto che allora i giudici, purtroppo allo stato delle cose del dicembre del 99, non era chiaro né scientificamente né giuridicamente se definire l'alimentazione e l'idratazione forzata, stiamo parlando sempre di questo composto chimico farmaceutico pompato dentro lo stomaco attraverso queste due procedure, e quindi doveva essere chiarito se era allora un atto terapeutico o un mezzo di sostentamento sempre dovuto. Allora era ministro Veronesi. Veronesi, perché allora dopo questa sentenza, sempre la consulta di bioetica con, diciamo, la facoltà di filosofia del diritto dell'Università Statale di Milano, aveva organizzato un incontro per vedere, informare, diciamo, la gente che esiste questa realtà, perché fino ad allora, dal punto di vista mediatico, nessuno conosceva, perché, come vi ho già detto, non volevano neanche parlarne. Quindi per la prima volta in questo incontro del 14 giugno del 2000 si è parlato di questa situazione, e prima neanche i giornali e neanche i media volevano parlare, perché sono tematiche forti, spaccano le coscienze, non ci fanno vendere né giornali né settimanali né niente, non ne vogliamo parlare. Il caso ha voluto anche questo, prima che abbia sentito parlare di tanti quella volta, e questa volta che un giornalista come Giovanni Maria Pace, che veramente era molto noto, molto bravo per le tematiche, diciamo, scientifiche e cliniche, parlasse con l'avvocato che aveva, diciamo, affrontato dal punto di vista giuridico questa vicenda, ne uscì un articolo. Il cronista Piero Colapinto, sempre di Repubblica, ne parlò con me. Allora, per la prima volta, il giorno di questo incontro all'Università Statale, anche, anche un giornale, Repubblica, esce con questi due articoli. È lì che si è scatenate le televisioni, tanto Rai quanto Mediaset, per questa vicenda, perché quel giorno c'è stato anche un appello alle istituzioni per ricordare alle istituzioni che esistono queste problematiche, che sono ineludibili, che riguardano tutti, quindi vanno affrontate. Quindi c'è stato questo appello. Allora, arrivati a questo punto, c'è stata la commissione di Veronesi che diciamo, ha nominato un gruppo di studio per dare una risposta sua, come Ministro della Salute, a questo che aveva sollevato la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel giugno del 2001, l'ultimo atto del Ministro della Salute di allora, Veronesi, è di portare i risultati di questo gruppo di studio, che erano chiari, che erano orientati come gruppo di studio di dire che l'alimentazione e l'idratazione fosse una terapia. Nel frattempo, nel marzo sempre del 2001, il Parlamento italiano doveva ratificare la Convenzione di Oviedo, dove anche lì era chiaro che diciamo, le indicazioni manifestate dal paziente, vedi tutto quello che aveva detto dell'Eluana, devono venire essere prese in considerazione, e che qualsiasi intervento, parliamo di intervento, su una persona avevano bisogno del consenso di qualcuno, quando questo non era capace di intendere di volere. Siamo ritornati alla carica per questo fatto, alla luce di queste due, diciamo, cose molto concrete. A questo punto diciamo, però bisogna tornare a fare tutto l'iter. E anche qui, questa volta, nonostante questo, tanto passavano gli anni, siamo arrivati a dicembre del 2003, e nel dicembre 2003 la Corte d'Appello di Milano si disse ancora, era perplessa nell'affrontare questo problema. Pensate un po' voi. Allora, a questo punto noi abbiamo fissato come consulta di bioetica un altro incontro, però questa volta siamo usciti anche con una lettera aperta, siamo usciti nel senso, adesso la famiglia, ha scritto una lettera, l'altro era generale che riguarda tutti, adesso nello specifico una lettera aperta, noi spediamo questa lettera aperta alle istituzioni, Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato, al Presidente, al ministro della salute, il presidente dell'Ordine dei Medici, guardate che questa situazione è così, poi in quattro anni non avete fatto niente. Dateci delle risposte concrete a questa vicenda. Anche qui non hanno fatto niente. Nel frattempo noi, visto che loro erano perplessi, abbiamo detto, adesso passiamo anche alla fase costituzionale e attraverso un costituzionalista solleviamo la questione alla Corte Suprema di Cassazione. Questo è stato fatto nel frattempo, però nel 2005 ci ha risposto la Corte Suprema di Cassazione dicendoci, e per l'intervento che avevamo fatto c'erano dei vizi formali, purtroppo i giudici giuridici sono sofisticati, si può incorrere anche in questo, però la cosa principale è che ha detto questo: guardate che se volete procedere per vie costituzionali, cioè alla Corte Suprema, non basta il tutore, perché il tutore che voi avete scelto, in questo caso ero io il padre, è padre, quindi non è detto che sia la persona più indicata che faccia i migliori interessi della figlia. Abbiamo bisogno di un contraddittorio. Vi suggeriamo di rivolgervi al presidente del tribunale di Lecco che nomini un curatore speciale, un contraddittorio al tutore, che verifichi tutte le indicazioni che aveva dato il tutore se corrispondono alla realtà, proprio il contraddittorio. E questo è stato fatto. E quindi siamo di nuovo, terza ondata, Tribunale di Lecco, Corte d'Appello di Milano. Qui la Corte d'Appello di Milano veramente è stata sorprendente. Ha sollevato per la prima volta in termini di chiari, sospendere certe cose poteva essere eutanasia omissiva. A questo punto avevano raggiunto veramente, esasperato tutta questa situazione in un modo diciamo inaccettabile. Allora abbiamo ricorso chiaramente questa volta alla luce col curatore speciale anche in Cassazione. Allora siamo arrivati alla sentenza del 16 ottobre del 2007, però ricordatevi, vi devo questo inciso, già nel gennaio io dicevo sempre ai medici e a tutti quanti: con quale diritto? Ma li imploravo: chi vi dà questo diritto di disporre di vite altrui? Con questi principi, sapendo benissimo che creavano delle situazioni che non esistono in natura, che erano sbocchi, che per loro era tutto naturale. Quindi, sin dal primo momento, io ho chiesto il dialogo e volevo sapere fino a che punto si potevano spingere e con quale diritto si potevano questo. Quindi, per me, per avere queste risposte che io ho sollevato nel gennaio del 92 per la famiglia, noi abbiamo dovuto attendere, io dico sempre, 5.750 giorni, 15 anni e 9 mesi per vedere nero su bianco principi di diritto in uno Stato di diritto. Le risposte che io chiedevo, come randagio che abbaiava la luna, a tutti sin dal gennaio del 92. Quindi la Corte Suprema di Cassazione chiarisce e dice a chiaro tono che nessuno può avere il potere di costringere altri a vivere senza limiti. Perché questo era un costringere a vivere una persona senza limiti, era questo. Che l'alimentazione e l'intervenzione era un atto terapeutico e non c'è nessuna discussione. Che diciamo, l'eutanasia non c'entra niente nella sospensione degli atti terapeutici, che non ha niente a che vedere con questo. E nello specifico della vicenda di Eluana, se la situazione era irreversibile, ma questo, come vi ho già detto, divergenze, diciamo, dal punto di vista scientifico non ce n'era, sempre con delle persone addette ai lavori. Il professor De Tanti aveva già certificato due volte nel frattempo questa situazione, ma come vi ho già detto, già nel gennaio del 94, lo stesso professor Masselli, che ha condotto questa rianimazione, era responsabile, secondo me, di questa condizione dell'Eluana, non aveva dubbi che era così. E se i convincimenti, sempre in base al contraddittorio, delle Luane, etici, filosofici, culturali e religiosi, erano quelli, hanno cassato tutte le sentenze precedenti, dicendo: voi dovete andare a rimettere il tutto, ha detto la Cassazione, a una nuova sezione della Corte d'Appello, se ci sono questi due presupposti, voi sarete autorizzati a sospendere questo, se avete questa autorizzazione. E questo è stato perché qui c'è passato dell'altro tempo, siamo andati dal 16 ottobre al 25 giugno, che è stata la prima udienza di questa nuova sezione. Per la prima volta parlando con i giudici, ho visto veramente, ho capito che avevano a cuore i veri interessi dell'Eluana, cioè loro volevano sapere questo dell'Eluana, quello che non avevano approfondito gli altri, perché non, cioè io ho chiesto sempre una cosa, non sapevano andare oltre, erano bloccati non so da che cosa, da quali meccanismi loro, da questi tecnicismi di legge o quello che c'era. Questi giudici veramente, alla luce della sentenza precedente e tutto, hanno incamminato questa strada, sono stati molto diretti, molto profondi nel, diciamo, nel sapere i convincimenti dell'Eluana. Per loro era chiaro, in base alla certificazione che era stata finora eseguita dal Comune, che quella non era oggetto di discussione. E quindi pochi giorni dopo, il 9 di luglio, sono usciti, diciamo, col decreto che autorizzavano tanto il tutore quanto il curatore speciale alla sospensione di questo. Quindi io dico sempre, c'è un prima e un dopo Eluana, cioè dopo questo decreto e dopo questa sentenza, tutti possiamo dire in qualsiasi situazione che nessuno può avere questo potere. È inutile che loro la girino e la voltino, e con qualsiasi modo tutto quello che si sente, non ha un senso, perché bisogna leggere quelle 60 pagine e farsene poi una ragione, di non evocare tutto quello che hanno evocato perché non ha un senso. E vedere poi, diciamo, quello che ha sollevato, allora, il governo, io non avevo altra via che quella giudiziaria, il vedere poi che i due rami del Parlamento sollevano un conflitto di attribuzione che arriva alla Corte Costituzionale che gli dice inammissibile, io non so come fanno due rami del Parlamento a squalificarsi in questa maniera, oltre a non far niente, a sollevare delle cose che non avevano un senso. Poi, questo è i due rami del Parlamento, poi ci si mette il Ministro della Salute a sollevare atti di indirizzo, e quindi il colmo dei colmi, e a premere poi che, diciamo, la Corte d'Appello ricorresse, diciamo, in base al decreto, e anche questo è stato fatto sempre per cose fuori dal mondo, fuori, inammissibili, e quindi noi siamo stati costretti di nuovo ad arrivare per la terza volta alla Corte Costituzionale a sezioni riunite che il 13 novembre hanno detto chiaro e tondo nel 2008 che non c'era niente, e era inammissibile tutto questo. E allora è questo da dire, siamo partiti, questo era allora, poi diciamo il resto è tutto noto, quello che hanno combinato, e io dico sempre, a noi ci sono voluti 6.233 giorni per liberare l'Eluana, che poi sapete tutte le difficoltà che sono create con la casa di cura città di Udine e poi con la cliente. Ma comunque siamo arrivati al 9 gennaio e grazie al cielo nostra figlia è rientrata in una dimensione umana, perché la morte fa parte della vita. Io ho sempre sollevato questo concetto molto chiaro e molto semplice. Queste metodiche interrompono il processo del morire senza il consenso del diretto interessato. Quindi l'ho detto da subito, voi avete interrotto clinicamente, avete interrotto il processo del morire, clinicamente lo dovete riprendere, non avete scampo. Quando gli ho detto andrò fino in fondo a questo. Ma quello che gli avevo detto anche, guardate, io non voglio entrare in questi meccanismi. Dal momento, credo che i medici, il 13 di giugno mi sembra a Terni, hanno capito bene questi concetti, hanno spiegato anche al Parlamento che l'alimentazione e l'idratazione, oltre alla società scientifica e tutto, quindi è chiarito dal punto di vista, i medici credo abbiano le idee molto chiare. Quello che manca ai politici, e ci sono messi, lasciamo stare tutta la sceneggiata del decreto legge e del disegno di legge in tempi cose, che deve essere noto a tutti. Ma che adesso ci sia un disegno di legge del genere, io ho incontrato il 2 di ottobre di questo mese, a Napoli, il senatore Calabrò. È napoletano, è un medico, è il relatore di questo disegno di legge. E adesso, lei come medico mi spieghi se attraverso il suo disegno di legge io arrivo a avere la possibilità di dirle con un semplice no grazie di non entrare in questi meccanismi. Perché? Oltre che, lasciamo stare che voi diate i numeri che mi imponiate, mi ha spiegato bene il giurista, il fatto che mi imponiate una terapia dell'alimentazione e dell'idratazione, ma quello che io volevo, e l'ho detto sin dall'inizio, io devo avere anche la possibilità attraverso il dialogo di non entrare in questi meccanismi, perché ne ho questo diritto, perché nessuno mi può imporre passata l'emergenza e diciamo di queste situazioni, di questo stato di necessità, si deve dialogare, la vuol capire sì o no, senatore Calabrò? Questo gli ho detto io, anche in un'altra trasmissione. E qui, quindi, dipende da noi, quello che noi siamo qui tutti, diciamo, il potere che abbiamo noi cittadini di tutelarci, di tutelare queste libertà fondamentali. Non dobbiamo attendersi che siano gli altri, e questo non dobbiamo dimenticare. Quello che mi premeva è informarvi in modo che voi non possiate dire che, di non sapere quello che non potevate escludere di andare incontro allora e quello che non potete escludere di andare incontro adesso attraverso questi disegni di legge, queste follie fuori dalla realtà. Se il cittadino, diciamo, non fa sentire la sua voce, come sono stato costretto io a farla sentire, perché anche un semplice cittadino, come vedete, può arrivare a far chiarezza quello che manca in questo momento ai due rami del Parlamento, perché altrimenti non uscirebbero con queste idee, con queste cose che sono proprio incostituzionali e non sono scientifiche, perché veramente non si rendono conto anche dal punto di vista scientifico. In sostanza loro medicalizzano, e questo è in definitivo, loro con questi concetti medicalizzano l'agonia di tutte le persone in certe situazioni, e questa l'antiscientificità di questo disegno di legge, veramente, quindi arrivano a questi livelli. Quindi se non siamo attenti, per quello dico io, dipende da noi cittadini di fare la nostra parte.